Sì, abbiamo ricominciato, ci siamo lasciati alle spalle email lungo il lungo ponte, adesso settimana normale, ma sì. Insomma, siamo qui con tanta
energia,
voglio studiare un po' di meno, ma energia sicuramente,
sì.
Energia sicuramente sì.
Buongiorno.
Buongiorno prof. Allora, vogliamo iniziare da una buona notizia?
Quale?
Ci sto pensando.
Bocciature?
Il pisolino, no. Visto che torniamo, il pisolino pomeridiano.
Dei bambini.
C'era all'epoca Andreotti che diceva che lui si faceva sempre mezz'ora del riposino pomeridiano, bisognava farlo. I giovani, i bambini, il pisolino glielo facciamo fare o no? Serve oppure no?
I giovani, nel senso di giovanissimi, serve sì, cioè qualsiasi genitore di bambino che vada alla scuola materna o all'asilo nido, anche che stia a casa, sa bene che se il bimbo non fa un pisolino dopo pranzo diventa ingestibile dalle 5 di sera in poi.
Hai capito?
Diventa frignoso, che piange per qualsiasi cosa.
Il pisolino andrebbe fatto.
Sì,
di quanto tempo? Una mezz'oretta, un'oretta?
Un'oretta per i bimbi piccoli,
e
un'oretta e mezza.
Pisolino?
Ma gli adulti
che
ci
dire,
sono
soggettivo.
Delle. Pensa che nella Silicon Valley, nelle fabbriche, quindi dove le teste sono molto usate, hanno la stanza del. Non lo chiamano pisolino, del relax, dove fare 20 minuti di stacco,
sì.
Per resettare la mente.
E lì c'hanno anche gli spazi, la palestra, c'hanno anche gli spazi magari per andare fuori in pausa pranzo, insomma, prendere un po' d'aria.
Comunque ci vuole. E pensa che invece in alcune scuole hanno vietato di fare il pisolino per i bimbi piccoli, è un'assurdità, ma indovina per che motivo? Perché non avevano i letti? No. Perché? Per motivi di sicurezza. Perché hanno detto, ma se i bambini stanno dormendo e succede un'emergenza che noi dobbiamo fare l'evacuazione, come facciamo a fare l'evacuazione?
Mamma mia, sì. Ecco. Si va forse anche da un eccesso
all'altro. Sì, siamo esagerati.
Quella maestra, prof, che ha denunciato i maltrattamenti alle forze dell'ordine, perché prima pare l'avesse detto alla
dirigente scolastica.
Alla dirigente, non gli hanno dato retta, è andata alla forza dell'ordine. Gli hanno dato un giorno di sospensione dall'istituto. Poi però lei si è rivolta al giudice e il giudice ha cancellato questa pena.
Sì, ma strano che questo giudice non abbia perseguito il dirigente scolastico.
Certo, perché il dirigente aveva detto ti sospendo per un giorno perché hai leso il buon nome della scuola.
Sì, o perché hai violato il segreto d'ufficio.
Esatto,
sappiano tutti i dirigenti e tutti gli insegnanti che quando si tratta di anche solo sospetti su comportamenti scorretti nei confronti dei minori, c'è l'obbligo, in quanto pubblici ufficiali, di fare denuncia alle forze dell'ordine. E quella dirigente scolastica che l'ha saputo e non ha fatto nulla è passibile penalmente di omissione di atti d'ufficio, che in quanto pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni è penale. Io lo so bene sta storia.
Sì, prof, quindi, si parlava del pisolino pomeridiano, no? Però un'altra cosa che ne abbiamo parlato, il movimento è specie all'aria aperta, no? Pare che rinforzi difese immunitarie e ci si ammala anche di meno. Allora,
certo.
Meno assenza a scuola, ma non soltanto per gli allievi, anche per i professori, per tutti quanti in generale,
esatto.
Insomma, no?
Quindi sti benedetti ragazzini che una volta erano sempre fuori, adesso sono confinati a scuola e certe volte anche al dopo scuola per tutta la giornata, per carità, portateli fuori.
Anche solo al parco giochi, prof,
ma
sentire
sì.
I bambini che giocano al parco giochi, che vanno a fare una passeggiata. Torna al Pedibus, ad Agordo, complimenti.
Sì. Complimenti
al
gruppo del Pedibus,
c'è.
Sì, peccato che è un giorno solo, ma è un segnale più che un'abitudine.
Sì, certo.
Perché in effetti una volta si andava a scuola a piedi, adesso chi mai va? Se non accompagnato,
certo,
perché c'è la fretta, no?
I genitori possono aver paura, no? Se non accompagnato, dice da solo magari non ci va, io ho fretta, ti porto in macchina, e invece così si va tutti insieme, quindi si è anche, insomma,
sì, col Pedibus
seguiti,
e
no?
Si fa seguiti con le bandierine davanti e di dietro, con la paletta per fermare il traffico, i bimbi si divertono pure, fanno un breve tragitto. Il guaio sai qual è? Che hanno gli zaini troppo pesanti.
Ah sì, certo, quello è vero.
Nel senso che sono
portare soltanto le cose essenziali, diciamo, no? Cioè portare a scuola solo le cose che servono veramente.
Oppure avere la possibilità di lasciare il materiale a scuole, famose scuole senza zaino che ci sono adesso anche in provincia.
Sì. Una buona pratica, prof, ne abbiamo parlato tanto di educazione ambientale, ci sono delle piccole ma significative cose. Al Catullo di Belluno, mi sembra,
sì?
Il 28 ottobre una trentina di alunni sotto la pioggia, perché pioveva, sono andati a ripulire i parchi da foglie e rifiuti. Con le divise dei volontari comunali, cioè è bello perché così voglio dire, si dice no, vedi, non devo buttare le cartacce perché sennò guarda che schifezze che poi che bisogna tirare.
Difatti è questa abitudine, è quella bello. Di fare delle giornate ecologiche con i ragazzini, ovviamente con tutti i crismi, dei guanti, del, sarebbe importante, perché questa è l'educazione civica. I ragazzini imparano sul concreto, non certo. leggendogli gli articoli della Costituzione. Certo. Da chiaro. Fare quando sono più grandi, chiaramente.
Magari questo. Potranno leggere, però se mettono anche in pratica, soprattutto sì. in pratica, così come il risparmio, no? Giornate del risparmio, benissimo, ne abbiamo parlato anche noi, educazione finanziaria, benissimo, ma le piccole cose, per esempio il porcellino, sì. inteso non come animale, ma inteso come salvadanaio, noi ce l'avevamo, io quando ero bambino c'avevo il porcellino, adesso vorrei vedere quanti bambini e ragazzi hanno il porcellino come mentalità, cioè mettere dentro i propri risparmi, aspettare che sia pieno e poi magari aprirlo e vedere quello che ho messo da parte.
Sì, e magari raggiungere un obiettivo, tipo ecco, mi metto via i soldini perché ne so, prendermi l'abbonamento al giornaletto o una cosa del genere. E questo, cioè il fatto di imparare ad attendere, a procrastinare la ricompensa, è utilissimo per l'educazione, perché è uno di quelle skill, di quelle abilità, di quelle competenze che sono di sicuro vincenti sia nel lavoro che nella scuola. Quella di sapere aspettare.
Io ricordo, prof, che questo concetto del sapere aspettare lo disse ancora Enrico Cuccia, se lo ricorda, l'ex sì. storico presidente di Mediobanca. Nella vita ho sempre saputo aspettare, e mica è da poco. Cosa che invece noi adesso abbiamo tutto e subito, per esempio con lo smartphone. Voglio vedere l'informazione, tac, dello smartphone. Voglio vedere il vocabolario, tac, smartphone. Si attiva anche un po' un meccanismo di ricompensa?
Sì, si attiva quel meccanismo del circuito dopaminergico, usiamo le parole difficili. Cioè,
mamma mia.
Sì, quando noi abbiamo una soddisfazione perché abbiamo subito una cosa o quando ce l'abbiamo, il nostro cervello produce una droga che si chiama dopamina, è la cosiddetta droga della ricompensa, cioè, e che dà benessere. Quindi noi, se noi questo circuito continuiamo ad attivarlo con i like degli smartphone, per esempio, oppure facendo cose in cui non si aspetta mai, ci abituiamo e ci autodroghiamo certo. e ci abituiamo a non saper resistere, non saper alla fatica, certo. all'impegno.
Non saper aspettare, quella cosa, posso avere tutto e subito. Però, esatto. prof, delle volte tecnologia come gli smartphone, come i tablet ci vengono anche d'aiuto. Per esempio, il latino. Per tanti magari lo studio è una materia magari anche pesante, magari ecco, c'è un insegnante che vive a Bruxelles e insegna latino
italiana,
insegna latino anche via web per diffondere la sua passione. Non si usa il dizionario, si parla solo latino, cioè, ed ha tantissimi follower, insomma, su YouTube anche c'è.
Sì, c'è questa, una ragazza di 27 anni, laureata alla Normale di Pisa, quindi si è innamorata del latino grazie a una sua insegnante che gliel'ha insegnato in questo modo, e lei usa questo che si chiama metodo induttivo testuale, cioè è lo stesso modo in cui noi impariamo da piccoli ad imparare la nostra lingua madre. Il bimbo mica sa parlare, un po' alla volta dalle frasi più semplici passa a quelle più evolute, lo sappiamo, i bimbi piccoli poi man mano mettono il verbo, eccetera, no? Ecco, questa insegnante parla latino nelle sue lezioni, non parla mai italiano, partendo da frasi molto semplici che si possono comunque comprendere, e poi man mano accelerando e facendo, ed è questo, è fantastico.
Certo,
perché
che sarebbe bello che anche, voglio dire, in una giornata comune, per esempio, che ne so, mezz'ora si parla solo inglese, anche non so, fra amici, sì. oppure anche in famiglia, faccio per dire, no? Stasera a tavola parliamo inglese, solo inglese, dico sì. inglese piuttosto che latino, francese o tedesco.
Beh, questo qui del latino, almeno per i licei che fanno il latino, sarebbe carino che ascoltassero qualcuna delle lezioni di queste ragazze.
Sì,
non posso
anche
dare il sito?
Ce l'ho pure io, me lo dia prima lei. Esatto.
Satura Lanx. Che vuol dire vassoio pieno.
Ah, ecco,
vassoio pieno, perché era quello che si offriva agli dèi una volta, e quindi è anche su YouTube il canale lo stesso.
Però parlando di cervelli in fuga, come per esempio a questa insegnante che vive a Bruxelles, allora ho letto che pare che in Europa un medico su due sia italiano. Ogni anno migrano fuori all'Italia 1500 medici, al di là poi dell'aspetto che uno fa quello che vuole, però pare che la formazione media per un medico specialista ci costi 250.000 euro l'uno, quindi vuol dire che perdiamo a beneficio di altri paesi 350 milioni. Perché? Perché Francia e Germania guadagnano il doppio.
Francia e Germania guadagnano il doppio, ma sono pure bravi. Cioè, noi abbiamo delle università che preparano bene, ma poi chi esce da lì non è sufficientemente ricompensato né come carriera né come stipendio. C'è stata una riunione dei rettori dell'Università Veneti proprio su questo argomento qua, perché il Veneto ha perso nel 2018, a parte i medici, 13.329 giovani tra i 18 e i 34 anni.
Esattamente.
Che se ne vanno via perché è più appetibile un lavoro e fanno più carriera all'estero. Magari poi nei loro sogni c'è di tornare.
Però se vanno negli Emirati Arabi, un medico guadagna in media fra i 14.000 e i 20.000 euro al mese. Sì, hai capito? E veniamo invece purtroppo al caso che è ancora più allarmante, penso. Dal 2008 sono triplicati gli indigenti under 18. Un povero su due in Italia c'ha meno di 34 anni. Poi la spesa per l'istruzione è al minimo storico, il 3,5% del PIL, che vuol dire che l'ascensore sociale evidentemente non può funzionare, stenta a funzionare. Chi è povero rimane povero, non può studiare, non fa carriera e non guadagna.
Esatto, perché alla povertà materiale, quando si unisce anche la povertà educativa, è quella che pesa di più. I nostri ragazzini gli vengono tagliate le gambe già in partenza, e bisognerebbe che ci fosse già a 3 anni addirittura, quando andare al nido i posti sono pochi o alla scuola materna costa e la famiglia non se lo può permettere, comincia a tenere a casa il bambino e il bambino ha meno stimoli di quegli altri che già hanno buoni stimoli in famiglia perché viaggiano, perché vanno in vacanza, perché hanno i libri in casa, in più hanno anche il servizio scolastico o prescolastico. Hanno delle carte in mano in più, allora bisognerebbe assolutamente che venissero aiutati tutti i bambini nella stessa maniera.
Nella nuova manovra pare ci siano degli aiuti per,
speriamo,
per le scuole. Vabbè.
Speriamo.
Vogliamo dare una buona notizia? Dai, diamo una buona, sì, almeno quella che secondo noi ne abbiamo parlato poco fa. In un istituto comprensivo di Macerata si insegna l'educazione emotiva come materia trasversale. Dice che è l'educazione emotiva. Alcuni esempi. All'appello lo studente dà un punteggio al suo umore, cioè al mattino dice ok, quando si chiama, non lo so, Claudio, presente, oggi 2, perché? Spiegalo, spiega perché ti senti così, perché hai 2 stamattina, e spiega, ho dormito male, sono stato... Anche questo è un modo di comunicare, è l'educazione emotiva, insomma, far capire agli altri, aprirsi e dare un esempio positivo,
certo,
conoscersi.
Certo,
no? Non è l'unica cosa.
No, poi fanno anche la cassetta della posta in cui uno può scrivere le cose che gli piacciono e quelle che non gli piacciono. Poi
e
fanno
anonima.
Anche... Anonima.
Cioè, io voglio dire,
però
dico,
poi se ne parla.
Oggi la prof Salmazzo mi ha interrogato e mi ha messo 4, non è stato bene perché lo metto nella cassetta anonima e se ne parla però, quello
e
è importante.
E se ne parla, sì. Oppure giocano all'indovina come ci si sente, cioè uno scrive in un bigliettino come si sente e poi gli altri facendogli delle domande devono indovinare e alla fine leggono sul bigliettino se hanno indovinato o meno. L'educazione emotiva è importante perché saper, no, noi non siamo fatti solo di cuore da una parte e di testa dall'altra, dicendolo in parole banali, è tutto assieme. Quindi per un buon apprendimento anche a scuola il ragazzino deve essere in un buono stato emotivo.
Certo.
Se è ansioso, spaventato, annoiato e nemmeno sa dare un nome a questi sentimenti,
chiaro,
o
ancora peggio,
la sua testa non è disponibile all'apprendimento, ovviamente, no? Quindi bisognerebbe farla sempre anche con i ragazzini più grandi, cioè parlare, perché i nostri ragazzi, tra l'altro, che vivono parecchio sul virtuale, nel virtuale, nello smartphone, le emozioni non ci sono, ci sono le faccine,
sono sempre filtrate, si mette il sorriso,
cosa vuol dire? Invece quello che uno sente dentro è molto più complesso, certo, e se si riesce a parlarne di
e
questo
e anche
per
parlare,
aiuta.
Articolare i discorsi,
ecco,
no? Articolare i discorsi, noi siamo abituati di solito con i messaggini più sintetici, sia se non addirittura messaggi vocali, sia sintetici, e allora la parola e la lettura anche, vero,
sì,
prof? L'abbiamo sempre parlato, per esempio, le biblioteche. A casa magari si hanno pochi libri, possono esserci persone che magari sono in difficoltà nel comprare libri o semplicemente vogliono andare in biblioteca a prendere il libro. Allora, in Puglia, pensate, solo l'8,% della popolazione va in biblioteca contro il, per esempio, il 35,5% del Trentino Alto Adige. Vabbè, ma allora, la biblioteca a che serve? A prendere un libro e a portarselo a casa? Oppure può essere anche un luogo di aggregazione, diciamo?
Un luogo di aggregazione, un luogo di stimolo e può essere il fulcro di tante iniziative che riguardino appunto la lettura. Cioè non deve essere, non siamo più alla biblioteca quella di una volta, quella dove ci sono gli scaffali impolverati di libri che nemmeno si vedono. Tra l'altro, in ogni biblioteca ci dovrebbe essere uno spazio apposito per i ragazzini. che hanno bisogno di vedere materialmente il libro aperto sul tavolo, vedere la copertina coi colori, non vedere la costa della copertina.
Certo.
Quella va bene per i grandi che cercano un determinato titolo, che sanno già cosa vogliono, ma i ragazzini bisogna invogliarli. E questa
e questione
della lettura,
fargli capire che ci si può divertire, ci può star bene in biblioteca, che non è una cosa solo per
noiosa.
Ma allora, per diffondere questa cosa, bisognerebbe anche che la biblioteca ci facessero sentire, voglio dire, andare a fare un po' di proseliti in giro, farsi oppure
sì, o quantomeno che avessero, magari, che avessero, no? degli spazi aperti, non soltanto gli scaffali. Non so, c'è una biblioteca nuova che hanno fatto a Limana, per esempio, che non ha dei grandi spazi, però ha un settore per i ragazzini dove ci sono i cuscinoni per terra, il tavolinetto col gioco, i libri, e vedi che i bambini ci stanno volentieri, vanno, chiedono di andare al parco giochi quando è bel tempo o in biblioteca quando è brutto tempo.
Così come, prof, adesso viene fuori il discorso di tornare a valorizzare la storia, no? Che era stata un pochettino messa da parte negli ultimi anni, e appassionarsi alla storia può essere anche andare a vedere un museo.
Certo.
No? Ne abbiamo tantissimi musei, anche in questo caso, però le chiedo, deve essere la scuola che porta i ragazzi a vedere il museo o deve essere la famiglia che le domeniche dicono vado al museo? Perché è anche un meccanismo un po'... No, potrebbe essere un meccanismo virtuoso. Inizia con la scuola, uno prende passione e poi
sì,
chiede anche la famiglia.
Torniamo indietro
museo,
al discorso. La povertà educativa è un circolo vizioso. Allora, le famiglie che già sono abituate ad andare al museo di loro, i genitori sono stati abituati dai nonni, porteranno i loro figli al museo a vedere i monumenti. Quelli che non l'hanno mai fatto non lo faranno. È per questo che ci vuole la scuola, perché la scuola è di tutti. E allora, per esempio, a Parma, è lontano, ma come esempio, hanno col comune fatto 84 itinerari diversi per vedere i loro vari musei in maniera diversa per i bambini, perché al bambino il museo va fatto vedere in un'altra maniera, col gioco, con la caccia al tesoro, con la spiegazione, con le domande, col puzzle. E io mi permetto di ricordare che adesso abbiamo una mostra appena aperta qua ad Agordo, il canale di Agordo, che parla di archeologia, cioè della storia del nostro territorio, dove è possibile fare anche un percorso con i bambini. Ci sono i riferimenti, c'è un sito su cui fare domanda, eccetera.
E sarebbe bello che il Veneto, la nostra regione, e magari anche la nostra provincia, fosse una delle più virtuose in questo, ma in conclusione diciamo che comunque siamo i più virtuosi dal punto di vista della connessione, pare, il Veneto,
sì,
no?
Se la connessione
siamo
è una cosa virtuosa.
Si parla tanto di fibre veloci e tutto quanto, ok, allora poi la connessione può essere usata in una maniera o nell'altra, logicamente, no? Anche perché ci sono anche discorsi di privacy, no? In Europa c'è una tutela della privacy che per esempio negli Stati Uniti non c'è, insomma...
Sì,
la connessione può essere una buona cosa.
In Veneto siamo più connessi della media, cioè si arriva al 94% contro il 72% del sud e l'81% della media degli italiani. I laureati sono connessi al 100%, quelli della terza media al 57%, che hanno solo la terza media. Quindi anche qua, se essere connessi e poter sfruttare il web è un fattore positivo, certo, abbiamo un altro gap tra chi ha un titolo di studio basso e chi ha un titolo di studio alto, che si aprirà come forbice ancora di più.
E allora, prof, studiamo con, sì, se possibile, con gioia, grazie anche ai bravissimi insegnanti che ci sono, alle anche valide scuole, anche se andrebbero un pochettino messe meglio dal punto di vista strutturale, vero? Leggevo proprio un articolo,
sì,
di un insegnante andando in Svizzera, dice a pochi chilometri ho visto una differenza,
sì,
totale proprio anche,
sì,
nelle scuole.
C'è,
ma insomma,
chi ha detto che la differenza fondamentale tra le scuole italiane e quelle straniere non sono tanto gli insegnanti, che,
esatto,
sono bravi ovunque a parte la paga che hanno, non sono i programmi, ma sono i muri,
esatto,
perché mentre fuori sono ambienti puliti, curati,
certo,
con una gran manutenzione,
da noi i calcinacci che vengono giù,
ma anche le nostre scuole, anche le più nuove, la manutenzione purtroppo costa e non viene fatta, allora la macchia d'umido, allora il pavimento sbeccato, il banco un po' rotto, e questo, se l'ambiente non è bello, viene anche meno la voglia di studiare
e nei
e
programmi dei
di
politici
rispettarlo.
Queste cose qua,
chi
chiaramente
sa, non parliamo,
vabbè,
di politica,
prof, parliamo che è finito il tempo, ci risentiamo la settimana prossima,
così
buona
di brutto,
sì,
non hai guardato l'orologio, vabbè, allora
buona settimana, prof.
Buona settimana a tutti, arrivederci.